sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Buonasera, buonasera, lunedì 28 di marzo, sono le 20:31 di questo lunedì e ci ritroviamo qui. Io sono Andrea Cavazzini, buonasera a tutti, saluto subito Claudio Bernabucci che cura la parte tecnica qui a Quarta Parete del Teatro Radio, e quindi iniziamo una nuova settimana di debutti, tanta roba, come diciamo appunto alle nostre latitudini qui a Roma, di debutti e spettacoli interessanti. Ovviamente avremo il nostro solito parterre di ospiti che ci racconterà i diversi spettacoli che andranno in scena. E quindi la primavera è partita, e insomma la novità essenziale qual è? Ovviamente auspicando che i tamburi di guerra inizino prima o poi a cessare, i nuovi intendimenti appunto del governo saranno quelli, i prossimi saranno quelli appunto che a teatro si potrà tornare finalmente senza maschera in tutti i sensi, quindi tolte le limitazioni, il Green Pass verrà sicuramente riconsiderato, le mascherine verranno tolte e questo naturalmente ci potrà far godere al meglio di tante emozioni che ci regala sempre il palcoscenico. E quindi per dare appunto inizio a questa 24esima puntata, naturalmente vi segnalo alcuni spettacoli della settimana, partendo dal 30 marzo al 2 aprile al Teatro Tor Bella Monaca, Massimo Reale, il protagonista dell'Uomo Sottile di Sergio Pierattini, con la regia di Manuela Mandracchia. Una storia ambientata nel corso del Palio di Siena e dei suoi ambigui protagonisti, che sono i Fantini, un po' venerati, un po' odiati, sono spesso infedeli alle contrade e quindi sono dei veri e propri mercenari. Dal 5 al 10 aprile al Teatro Belli, quindi in piazza Santa Polonia a Trastevere, Corrado D'Elia porta in scena Iliade, il classico di Omero che tutti abbiamo appunto studiato a scuola, uno spettacolo dove la parola evoca immagini, personaggi e accompagna lo spettatore fino al cuore della storia e dei suoi personaggi. Concludo questa breve rassegna di segnalazioni. Dall'1 al 3 aprile invece all'Off-Off Theater di Via Giulia 19, Barbara Begala insieme al maestro Riccardo Biseo saranno appunto protagonisti in Meretrix, Donna Proibita, uno spettacolo musicale che vede alcune figure femminili del mondo del teatro, come Cabiria, Lola dell'Angelo Azzurro, Violetta della Traviata, un vero e proprio viaggio nel tempo dall'antichità fino ad oggi. E adesso ci andiamo a sentire subito un ottimo pezzo di musica, 1975, lui è Edoardo Bennato e la musica è Feste di Piazza.
Feste di piazza, le carte colorate, gli sguardi sempre ben disposti, dolci ed aranciate. Capi in testa, con i distintivi sfavillanti, si sbracciano come dannati, solo per sentirsi più importanti. Sale sul palco il numero 24 della lista, che per far presa sulla folla continua a ripetere: è ora di finire, adesso basta. Ah. Tutti d'accordo, e si può andare avanti. E come previsto dal programma, arrivano i cantanti. Adesso è il turno di quello un po' introverso, che mentre si esibisce stancamente pensa che è solo tempo perso. È tutto a un tratto, arriva l'attrazione, la gente applaude nervosamente per mascherare un po' di illusione. Tutto è finito, si smonta il palco in fretta, perché anche l'ultimo degli addetti ai lavori c'è a casa qualcuno che l'aspetta. Stanno sparsi disordinatamente i voti a perdere mentali, abbandonati dalla gente, dalla gente, abbandonati dalla gente.
E allora Claudio Bernabucci sfuma questo splendido brano del 1975, Feste di Piazza, dall'album Io non sono, io che non sono l'imperatore. Lui era il grande, lui è il grande ancora Edoardo Bennato, non essendo ancora più un giovanotto, ma io me lo ricordo, ero adolescente, andavo a seguire i suoi concerti a Villa Ada, lui da solo sul palco, chitarra, kazoo, fisarmonica e naturalmente il tamburello, insomma un one man pazzesco. Bene, adesso entriamo nel vivo della trasmissione, la 24esima, parlando subito di uno spettacolo che debutterà a Fortezza Est, quindi appunto in zona Tor Pignattara. E quante volte il teatro si è incrociato spesso con le arti, quindi le arti visive, in questo caso la pittura, perché lo spettacolo si intitola Mi manca Van Gogh, un testo scritto e interpretato da Francesca Strei. Buonasera Francesca.
Buonasera Andrea.
Come
buonasera.
Stai intanto?
Bene, bene, grazie.
Sei bella carica per il debutto?
Sì, molto, molto, sì.
Allora,
grazie
a te, è un piacere, mi incuriosisce molto questo tuo spettacolo che tu hai scritto naturalmente, e quindi ho detto all'inizio, insomma, quante volte il teatro si è incrociato con quello che è un po' l'arte in generale, no?
Certo.
Anche se ovviamente a mediare tutto questo c'è questo personaggio che è questa guida turistica, giusto? Che
esatto.
Accompagna naturalmente il pubblico lì a visionare questi quadri. E che succede, cara Francesca?
Allora, dici benissimo, nel senso che molte volte il teatro incontra le altre arti, tutte le arti, diciamo, sono contaminate l'una dall'altra.
Certo.
E sì, l'idea è proprio questa, cioè di questa narratrice, questa guida turistica che svolge il suo lavoro all'interno di un museo in cui sono esposte delle opere di Van Gogh, e nel raccontare la vita di Van Gogh scopre o comunque condivide dei punti di congiunzione tra la vita di questo artista di cui tutti sappiamo qualcosa, magari in modo più approfondito, chi no.
Beh, c'è una lunga e ricca narrativa, no? Letteratura,
esatto,
su Van Gogh,
esatto,
insomma,
sì,
è stata affrontata anche dal teatro, ma anche dal cinema, insomma.
Dal cinema, assolutamente. E questa guida turistica scopre dei punti di congiunzione tra questo grandissimo artista e una vicenda che è accaduta qualche tempo prima della narrazione alla sua migliore amica.
Sì.
Ovvero una storia di condivisione di materiale privato, quello che adesso c'è una grandissima diatriba in corso sul nome, però quello certo. Che è il fenomeno del revenge porn, chiamiamolo così,
ma
per intenderci,
come
anche
no.
Ma questo è un altro discorso, insomma, ci sono dei dibattiti anche su come chiamare questa dinamica. E che cosa hanno in comune questa ragazza?
Quindi si incrocia il pubblico e il privato fondamentalmente.
Esatto, questo è proprio, hai centrato il fulcro dello spettacolo, del contenuto. E che cosa hanno in comune questa ragazza a cui è successa questa vicenda e un pittore di fine 1800?
Certo, oltretutto che insomma tutti ricordiamo, al di là della grandezza del suo lavoro, e poi naturalmente
certo.
Come tu ben sai, questi grandi artisti sono diventati famosi dopo la morte, no? Lo sai, insomma,
esatto,
la stessa
esatto,
cosa successe per Van Gogh, insomma, che era morto praticamente in miseria.
Esatto.
Vittima anche della sua stessa follia, diciamo così, appunto dicevo che Van Gogh rimane famoso anche per la sua pazzia, no?
Certo, e dici bene, è diventato famoso dopo la morte, questo
sì.
È un po' un tema che a me ha fatto riflettere, purtroppo
certo.
Anche in queste dinamiche.
Ma non è l'unico, come ben sappiamo.
Non è assolutamente l'unico, anche in queste dinamiche di revenge porno, di dinamiche simili, purtroppo se ne parla solamente dopo che la situazione ha raggiunto un livello di gravità non trascurabile, no? Invece l'idea è proprio di parlarne prima che si arrivi in condizioni estreme, e quindi si incontrano un po' questi due principi. Così come l'artista diviene famoso dopo la morte, ebbene, o comunque è uno dei temi trattati, far sì che queste dinamiche vengano affrontate soprattutto per i ragazzi, ma in realtà per tutti quanti, perché come abbiamo visto, come i fatti di cronaca hanno chiaramente detto, è un fenomeno che riguarda persone di tutte le età,
assolutamente trasversale,
prima che diventi una situazione da cui non si può tornare indietro, no? Non reversibile.
Ecco, tu come ti sei avvicinata? Cos'è che ti ha spinto a occuparti di Van Gogh, o dietro c'è, voglio dire, una riflessione ben più ampia?
Allora, diciamo che sicuramente questi fatti di cronaca, da cui io prendo spunto nella narrazione dell'amica di questa narratrice, sicuramente mi avevano colpito, ma non avevo idea di scriverne uno spettacolo. Poi ero ad un laboratorio meraviglioso con Elvira Frosini e Daniele Timpano, sì. Un laboratorio di drammaturgia dove loro mi chiedevano di scrivere un qualcosa che avesse a che fare con il tema della società, quindi una tematica anche molto ampia.
Certo.
E riflettendo mi sono resa conto che la mia urgenza e il mio concetto di società era molto vicino a questi fatti di cronaca che leggevo, no? di revenge porn. In più sono una grande appassionata d'arte, avevo da poco letto un testo meraviglioso che è di Artaud, Van Gogh, il suicidato della società, sì. Ed è come se a un certo punto i tasselli del puzzle si fossero un po' palesati davanti a me, sono apparsi quindi, loro, certo. E ho deciso di unire le due.
Quindi un'illuminazione, due, diciamo, cioè un concorso sì. Di situazioni si è creato.
Sì, sicuramente sì, le cose poi ci cercano, no? Quindi certo, certo. Sono arrivate un po' a me.
Bisogna un po' provocarle, poi, certo.
Esatto, sì, bisogna essere aperti ad accoglierle, insomma. E, ovviamente l'evento, diciamo che lo spettacolo viaggia su tre binari,
sì.
Il primo binario è quello della biografia dell'artista, il secondo binario è quello di questa vicenda realmente accaduta di questa ragazza, appunto con diffusione di materiale privato, e il terzo binario invece è proprio il punto di vista della narratrice, che è un okay. Po' il punto di vista di chi è stato tanto vicino ad una persona in una situazione particolare e solo a posteriori ripensa alle parole che avrebbe potuto dire, chissà come sarebbero andate le cose se mi fossi comportata diversamente. Penso che ognuno di noi abbia un po' un Van Gogh, sì. A cui dire, su cui domandarsi, chissà se io gli avessi detto così, se le cose avrebbero avuto, no, un altro esito. La ricerca delle parole giuste, ecco, questo è anche un tema molto
importante,
molto approfondito.
Mm. E quindi in ogni caso dobbiamo sempre tener conto che la realtà è sempre superiore ad ogni storia, cara Francesca.
Ecco, questa è stata uno dei punti di partenza, sì. Tra l'altro è una citazione di Artaud, del testo che ti dicevo prima, suicidato della società.
Un testo importante quello, è un testo molto importante.
Bellissimo, ed è anche un po' il principio della maggior parte dei soggetti scelti da Van Gogh, nel senso che lui fa proprio un lavoro incredibile su quanto l'ordinario riveli bellezza, no?
Certo.
Tantissimi quadri di scarpe, paia di scarpe, oppure lavoratori e braccianti. E allo stesso tempo è un po' quello che accade ad una ragazza assolutamente comune che nel giro di 24 ore vede la propria vita completamente stravolta per una cosa che
sì,
fino
sì,
a
ma
poche
infatti
ore prima era
Artaud
ordinaria.
Che cosa diceva? Sosteneva che in realtà Van Gogh non si è suicidato lui,
esatto.
Cioè si è
esatto.
Suicidato, diciamo, per propria mano, ma in realtà è la società che lo ha spinto a quel gesto estremo.
Esatto,
questo è il parallelismo che tu hai giustamente evidenziato in questo
ci
spettacolo.
Sono ci sono dei suicidi che vengono effettuati per mano altrui.
Assolutamente, e quindi il tema, come tu hai detto, del revenge porn è un tema naturalmente molto, molto caldo, molto toccante, che insomma va sicuramente a influire molto sul, diciamo, le donne, le giovani ragazze anche, insomma, quindi... Certo. È un tema che anche dal punto di vista legislativo deve essere perseguito duramente dal mio punto di vista, insomma.
Sì, assolutamente, ed è necessario parlarne.
Certo.
Devo dire però che nonostante la tematica sia tanto fondamentale quanto
no,
delicata,
no, ma tu la affronti con una certa ironia, naturalmente, ecco.
Ci sono, beh, sai, la vita comunque, no, cioè non esiste una vita solo drammatica comica. Ci sono degli eventi ovviamente che si possono un po' incasellare in queste definizioni, però è bello secondo me quando c'è poi una mescolanza di questi aspetti, quindi c'è un aspetto ironico e poi un momento invece di maggiore profondità in cui
certo,
si va un po'
di
più
riflessione,
a fondo del tema.
Certo.
E quando le due cose si miscelano, secondo me si restituisce ovviamente
al pubblico,
nel limite delle mie possibilità, però un po' l'interezza, no? la complessità nell'accezione bella del termine.
Il teatro in fondo ci aiuta proprio questo, no? Ad entrare
proprio
anche
questo.
In temi anche così complessi e difficili. Cara esatto, Francesca, sì. Io ti ringrazio di cuore per aver partecipato. Ti auguro il meglio da questo debutto che sarà il 31 marzo e tu sarai in scena fino quindi da venerdì a domenica al Fortezza Est. Da giovedì a sabato, esatto. Ho sbagliato il calendario, da giovedì 31 a sabato 2 aprile, sempre esatto. Con l'inizio alle 20:30 a Fortezza Est, quindi via Francesco Laparelli 62, zona Tor Pignattara. Francesca, un grazie, in bocca al lupo grazie e naturalmente sempre buon teatro.
Buon teatro.
A presto,
mille.
Ciao.
A presto.
Ciao,
a presto,
grazie.
Buona serata.
Allora, grazie a Francesca Stray che ci ha parlato di Mi manca Van Gogh. E adesso ci sentiamo un'altra bella canzone. Torniamo sempre indietro nel tempo. Nomadi, voglio ridere.
Voglio ridere quando piangerai e ti dirai pensandomi aveva sì ragione lui e capirai perché. Voglio ridere quando piangerai e non saprai nascondere quel po' di me che troverai nei gesti tuoi.
Ecco, l'abbiamo ascoltata quasi fino alla fine, questo Voglio ridere dei Nomadi 1973, riproposta in questa versione del 1999 da, con la voce di Danilo Sacco. E allora adesso parliamo di un altro spettacolo, altro tema, uno spettacolo appunto sarà in scena dal 1 al 3 aprile al Teatro Belli a Trastevere. Lo spettacolo si intitola Venere in pelliccia di David Ives, la traduzione di Masolino D'Amico, in scena Alessio Caruso e naturalmente Patrizia Bellucci. Buonasera Patrizia.
Buonasera, mi sentite? Perché ho un telefono che ha un audio un po'...
No, no, ti sentiamo forte e chiara.
Benissimo, siamo qui tutti e quattro, sono con l'attore, con Alessio.
Buonasera Alessio, buonasera anche Fabrizio Catalano che è regista, buonasera a tutti voi.
E con anche il musicista Fabio Lombardi.
Fabio Lombardi, buonasera Fabio anche a te.
Buonasera.
Bene, buonasera. Facciamo una call di gruppo, benissimo. Allora, parliamo di questo spettacolo che torna prepotentemente in scena, insomma io l'ho visto l'ultima volta, insomma allo spazio prima che accadesse quello che tutti sappiamo, protagonista appunto Patrizia Bellucci, uno spettacolo che evoca naturalmente un film importante, quello di Roman Polanski. E di cosa possiamo dire, cara Patrizia, di questo spettacolo pieno di sensualità? Si può dire questo?
Allora, io dello spettacolo, beh, insomma, credo che il film in tanti lo abbiano visto.
Come
il
no?
Il nostro spettacolo, nella prima versione, diciamo, è stato visto da una parte del pubblico, poi ovviamente eravamo già con i limiti di... capienza, per
sì,
cui
certo.
Sicuramente è stato
a scartamento ridotto, diciamo a scartamento ridotto.
Sì, siamo stati un po' così
penalizzati, certo.
Però insomma, ecco, nonostante la pandemia abbiamo voluto assolutamente riprendere il progetto e abbiamo creato un nuovo cast, anche perché De Feo aveva altri impegni. E quindi insomma c'è una
che aveva curato anche la regia, se non ricordo male, Patrizia, giusto?
Sì, aveva fatto sia la regia che
la parte sì, del protagonista.
A me.
Certo.
E questa volta insomma abbiamo voluto fare, ovviamente nel momento in cui abbiamo messo su un altro cast abbiamo fatto anche una cosa diversa.
Certo.
È ovvio, quando si cambia regia
si dà un'altra lettura, diciamo, si dà un'altra lettura.
Sì,
benissimo.
Sì, sì. Senz'altro, di questo magari vi parlerà Fabrizio. Io posso dire che insomma ho anche voluto fare di nuovo lo spettacolo perché mi sono sempre molto divertita a fare Wanda.
Sì, poi, insomma, che è la protagonista femminile di questo spettacolo.
Sì, è un ruolo molto bello, è molto divertente, molto intrigante, molto sensuale, molto tutto. Quindi,
ma è anche molto, si può dire anche molto ironico, si può dire anche molto ironico.
Ironico, insomma c'è un po'
ecco,
di tutto.
Dove tu giochi, in realtà tu giochi.
Capisco benissimo, perché letti un'intervista di Manuel Signer, la moglie di Polanski,
sì,
che appunto fece il film e disse che era stato il suo ruolo più bello, quello in cui si era divertita di più. Per cui senz'altro mi ritrovo in questa cosa e quindi insomma voglio portarlo, adesso abbiamo la possibilità di portarlo appunto al Teatro Belli, che è un teatro
molto bello,
di atmosfera,
molto bello, sì,
una tradizione.
Come
dove
no?
Si fanno sempre belle cose, quindi cercheremo di essere alla
ricordiamo anche Antonio Salines che è stato il fondatore.
Assolutamente, assolutamente.
Allora tu sei Wanda e tutto diciamo... questo, tutta diciamo lo spettacolo si fonda appunto su questa serie di provini, no? Che si fanno su questo palcoscenico,
sì, ecco,
vuoto.
Sì, diciamo per fare un piccolo così riassunto è una tricetta che
sì,
sembra proprio una un po' sfigatella che insomma non sa bene di che cosa si tratti, non si sembra una addirittura che non sappia niente né del personaggio,
una sprovveduta, diciamo, una sprovveduta
che non so nemmeno tanto di teatro, e quindi insomma si propone a questo regista, il quale è molto molto scocciato,
sì,
cerca in qualche modo di sbarazzarsene, però poi alla fine lei irrompe e in qualche modo cerca di
sale in cattedra,
riesce,
sale in cattedra
famoso. Si fa fare questo famoso provino e da qui uscirà fuori poi tutta una serie di sorprese.
Che non svegliamo naturalmente.
Che
allora, visto che, visto che c'è Alessio, lo coinvolgiamo subito. Allora
sì,
Alessio,
certo.
Ciao, ci sei? Sì.
Sì, ciao.
Ciao a te. Dimmi. Allora, tu sei Thomas, sei questo regista che si trova alle prese con questa così attricetta da quattro soldi, no? Insomma, quindi com'è questo impatto a prima vista?
Con l'attricetta?
Sì.
Sì, allora lui c'è diciamo un retroscena, no? Perché lui spiega in un monologo iniziale che sta cercando questa attrice, ne sta vedendo tantissime, sono certo. Una peggio dell'altra, sì. Una più cretina dell'altra, insomma, ormai ha finito, vuole tornare a casa.
È quasi tutto, un po', c'è nelle scatole piene, insomma, c'è nelle scatole piene.
Arriva questa a rompere le scatole. Sì. Un po' perché insomma un po' perché lei sa come imporsi, un po' perché lui è anche una persona educata, a malincuore, certo. Comincia a fare sto provino e a questo punto lei si trasforma e diventa qualcosa.
Cambiano le carte in tavola, Alessio.
Cambiano le carte in tavola, poi dopo tutto il resto ci sarà un ribaltamento di situazione.
Devo dire un ribaltamento insomma, molto spiazzante, molto spiazzante.
Molto spiazzante, sì, per il personaggio, per il
certo,
pubblico anche.
Certo, anche soprattutto per il pubblico.
E il personaggio rimane completamente spiazzato, sempre più spiazzato fino alla fine, dove ci sarà uno
Io totale, chiaramente io adesso totale. Io ricordo quella versione, però era ugualmente avvincente e devo dire che era un crescendo, insomma, no? di stati d'animo, esatto. di tensione, no? Che si tagliava col coltello, mi ricordo, Patrizia.
Assolutamente, sì, però...
Rimane questa pulsione.
Non svegliamo troppo.
No, non svegliamo troppo, vabbè, però insomma, non diciamo nulla anche di che, però mi interessava capire anche da Fabrizio, ciao Fabrizio, ci sei?
Eccolo.
Eccoci, ciao.
Ciao, grazie. E allora, tu hai messo mano a questo testo e hai fatto ovviamente dei tuoi interventi.
Sì, perché il testo essenzialmente si basa sul rapporto di potere fra due personaggi, dove all'inizio sembra che il potere l'abbia lui, ma in realtà sta facendo il potere e ce l'ha lei.
E certo, il pallino.
È su una dimensione morbosa che poi è tutta connaturata a quell'area dell'Europa, tra l'altro è la stessa area dell'Europa di cui ormai si parla ogni giorno,
sì.
Perché è vero che Masoch, che aveva scritto il primo Venere in pelliccia, era austriaco, ma era nato a Leopoli, che oggi è Ucraina.
È vero. Quindi parliamo poi della fine dell'Ottocento, tra l'altro.
Esatto, chiaramente era nato in pieno Ottocento, però sì. Il romanzo è della fine dell'Ottocento.
Sì, certo.
Però... quello che più che il rapporto morboso, che oggi non impressiona a nessuno, e incluso anche dei lati ridicoli, il rapporto morboso visto oggi, anche se abbiamo continuato a parlare del fatto che il sesso domina il mondo, mi sembrava interessante anche questo lato della riscossa della donna, donna che si vendica, in realtà attraverso questa vicenda si vendica di secoli di soprusi. Tutto questo ovviamente non è pesante, anzi è narrato non solo con un certo disincanto, ma anche con divertimento a tratti.
Certo. E dunque abbiamo detto anche che c'è il musicista, giusto?
Come no? C'è il maestro.
C'è il maestro.
Al quale ci legano ormai anni e anni
di collaborazione.
Mi faccio con molto piacere.
Pronto?
Eccomi.
Allora, tu come hai punteggiato questo spettacolo?
Allora, ho fatto varie cose, ho scritto varie cose. Ho scritto un tema da commedia, divertente.
Sì.
Che va in contrasto esattamente con quello che accade poi, se vogliamo. E ho scritto dei temi così, scimmiottando un po' l'Ottocento, quindi il romanticismo in alcuni punti. E poi ci sono anche un tema molto toccante, sempre ottocentesco, sotto un monologo. E poi ci sono di contrasto anche dei momenti in cui la musica è molto moderna, cioè sottofondi da thriller, da fast.
Ok, più contemporanei, insomma.
Più contemporanei, ho voluto giocare su vari fronti.
Quindi hai fatto un po' miscelato, anche per sottolineare gli stati d'animo diverso, dico bene?
Esattamente.
Bene.
Sì, per dare un po' di colore e dare anche vari momenti con situazioni e atmosfere diverse.
Bene, e allora naturalmente dobbiamo anche sottolineare, perché è importante, che la traduzione del grande Masolino D'Amico, Patrizia.
Sì. la traduzione, e dobbiamo sottolineare anche la nostra aiuto regia, che è bravissima, direttore dei movimenti, che purtroppo stasera non è
potuta... è assente, giustificata.
Giulia Vino, che Giulia è Vino, una bravissima coreografa.
Benissimo, bellina. Beh, dobbiamo che altro dobbiamo aggiungere nella squadra?
Tanto di venire a teatro, aiutarci in questa ripresa.
Bene.
E venire tutti, compreso te, ti aspettiamo.
Va bene, io ti sono grato dell'invito, naturalmente cercherò di esserci di lì, perché poi mi piace anche rivederla in questa nuova versione, insomma.
Questo sì, certo, questo sarà una sorpresa per tutti, anche per quelli che l'hanno visto.
Però ti sento già assolutamente con grande piacere, assolutamente, e ti sento già bella carica, Patrizia, comunque,
assolutamente sì.
Bene, questo insomma depone a favore, e allora appuntamento al Teatro Belli a Trastevere dall'1 al 3 aprile, e per andare a vedere Venere in pelliccia di David Ives con Alessio Caruso e Patrizia Bellucci, la regia naturalmente è di Fabrizio Catalano. Ragazzi, grazie a tutti voi per questa intervista collettiva.
A presto, ciao.
Un abbraccio, ciao. Buon teatro a voi.
Ciao.
E allora grazie a Patrizia Bellucci, a tutto il cast di Venere in pelliccia, e adesso ci sentiamo un grande artista, il Tiro Mancino, con Liberi.
Guardati nei tuoi occhi, ora c'è una nuova luce. Dal mio letto ti rivesti e te ne vai, tanto poi tornerai. Io rimango qui a scrivere una nuova canzone. Lo sai che tutto quello che so fare non puoi chiedermi di più. Ora che siamo liberi così di sceglierci ogni volta invece che lasciare troppe cose già decise, a scegliere per noi, che siamo liberi da qui di lasciarci andare e poi riprenderci. Sembra senza uscita, devi guardare bene in fondo alla tua vita e chiederti se è proprio come la volevi tu o ti aspettavi di più. Ma siamo liberi così, e ora per risponderti, se mi cercherai potrei raggiungerti mentre giri un altro film. Liberi da qui di lasciarci andare,
E allora abbiamo ascoltato Tiro Mancino con Liberi e adesso parliamo di un altro spettacolo, parliamo del Trastevere, perché questo è il teatro appunto dove questo spettacolo sarà in scena dal 30 marzo al 3 aprile. Lo spettacolo si intitola Scala Reale, ne parliamo con l'autore, il regista, ma anche uno degli interpreti, ovvero Paolo Maria Congi. Buonasera Paolo.
No, buonasera Andrea.
Eccoci, buonasera. Allora, mentre la nostra Claudio Bernabucci appunto ha sfumato la nostra musica di sottofondo, Scala Reale, che cos'è esattamente? È un gioco a tre, ma può essere un gioco a tre al massacro?
Sì, un gioco a tre al massacro, è un testo di prosa dove tre personaggi si fanno veramente del male, del male fisico, del male intellettuale. Sono
soprattutto, soprattutto. Ok.
Come, scusa?
Soprattutto mi pare quello mentale, insomma, quello che rimane dentro, no? Al di là poi delle ferite che sì, possono restare a vista, però cioè, va proprio a indagare, diciamo, il lato oscuro di ciascuno di noi.
Beh, diciamo, il rifiuto di essere cattivi, diciamo, questo è probabilmente quello che esce fuori da tutti i personaggi. Questi personaggi rifiutano di vedersi come dei carnefici e si fanno passare tutti quanti come vittime, che è un po' il problema forse della società moderna.
Certo,
di oggi,
certo.
Quindi,
di una società che forse persone... anche si è un po' incattivita, no? Dopo due anni di pandemia.
Si è molto polarizzata, si è trovare sempre un capro espiatorio, diciamo, e lo troviamo sempre nell'altro. Quindi questo testo l'ho scritto proprio... insomma un anno fa, un anno e mezzo
durante appunto il lockdown, diciamo, dai,
e ho trovato, diciamo, questo escamotage di raccontare come se fosse una parte del mio cervello che volesse scaricare alcune tensioni emotive e psicologiche, e questi personaggi che si fanno del male, si violentano l'un l'altro senza mai mettersi dalla parte dell'altro, del colpevole, un po' come quel discorso che faceva Gilles Deleuze parlando di Primo Levi. Se questo è un uomo, sì. Gilles Deleuze diceva il fatto è che l'uomo, sussumendo il discorso, è anche il carnefice, quindi vedendo la vittima, vedendo l'ebreo martoriato, dice: com'è possibile che sia un uomo anche il nazista? E è un po' questo il discorso. Vittime e carnefici molte volte
coincidono,
si mischiano in questa parola che comprende tutto universalmente. Purtroppo
sì, 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 è vero, è vero. Non è, credo che non risparmi nessuno, Paolo.
No, no, ci provo. Voglio raccontare una storia. E una storia poi di prosa fondamentalmente, che di cui oggi ce n'è secondo me anche bisogno per riportare la gente al teatro, anche perché c'è stato diciamo negli ultimi anni, ma un bel po' di anni, una caccia alle streghe della prosa, quindi raccontare personaggi che si raccontano e che parlano con un testo nuovo, un testo fresco, un testo anche in modo suo violento e perverso, e portare in scena persone e personaggi e farli entrare nell'anima delle persone.
In realtà tu cerchi di portare un po' le maschere che tutti quanti abbiamo noi durante le nostre giornate, no Paolo? Possiamo dirla anche così?
Beh, sì, assolutamente. Cioè... ho preso l'esempio di tre personaggi, tre figure piuttosto anche normali, borghesi, sì, se così si può dire,
cultura media, insomma, diciamo così.
Di cultura media, sì, esatto, un attore, sì, una psicanalista, sì, un procuratore. Che,
quindi tre personaggi borghesi.
Sì, che si intrecciano in rifiuti costanti di amore, di passione. E parte tutto da questo attore che sequestra la sua psicanalista, e in questo sequestro c'è, diciamo, uno sfogo di tutti e due i personaggi. Poi entra, diciamo, questo terzo personaggio, in scena e cambia tutto il ritmo.
Spariglia un pochino, insomma, le carte in tavola.
Sì, esattamente.
Allora, tu sarai in scena insieme ad altri due attori, quindi Benedetta Cascio e Paolo Cutroni, giusto?
Sì, esattamente. Sono due dei fondatori poi della compagnia Versus, che abbiamo fondato quasi quattro anni fa, una compagnia giovane, insomma, ancora under 35.
Il tuo comunque è un ritorno al Trastevere, o sbaglio?
Beh, sì, con Marco abbiamo vinto una residenza 2 anni fa e poi purtroppo la pandemia
ha bloccato tutto, naturalmente.
Ha bloccato tutto. Sì, abbiamo lavorato con Marco diverse volte, una persona splendida, ringrazio tutto lo staff, Vania Lai,
salutiamola, è sempre efficientissima, brava Vania.
No, penso che il Trastevere stia facendo una programmazione molto seria e molto,
concordo,
molto accurata.
Sì,
con... sì, anche coraggiosa, devo ammettere.
In questo periodo sicuramente sì, insomma. Sì, e questo va a merito di Marco Zordan.
Sì, assolutamente, sta facendo un lavoro straordinario.
Bene, e allora...
pensando sulle nuove compagnie, anche su testi esordienti.
E questo voglio dire è importante, perché bisogna dare spazio ai giovani, Paolo.
Sì, assolutamente.
C'è veramente anche tanti giovani interessanti, anche dal punto non solo autoriale, ma anche attoriale.
Decisamente. Secondo me dovremmo, mi ci metto anche io, avere più spazio. Sì. Perché ci sono.
Però ci vuole coraggio, ci vuole coraggio, Paolo. Sì. Anche da parte dei teatri. Insomma, ovviamente tu hai citato il Trastevere, ma anche di quelli, diciamo, un po' più blasonati, senza nulla togliere al Trastevere, ovviamente, che è un teatro ormai di grande tradizione da tanti anni. Però, insomma, io credo che faccio un discorso generale. Bisogna dare l'opportunità ai giovani di emergere, altrimenti, insomma, rimaniamo così sempre un po' paludati ai soliti nomi.
Beh, certo, guarda, i problemi fondamentalmente sono due: sono il coraggio di mettere in scena nuovi testi, soprattutto, sì. Cioè di scrittori giovani che scrivono nuovi testi, sì. Di prosa o anche, insomma, anche di altro genere.
O di commedia, certo.
Che non porti in scena, insomma, le compagnie giovani, di solito, sai, c'è anche il lavoro di, diciamo, se sei una compagnia, sei giovane, porti Pirandello, perché almeno mi porti un po' di pubblico, perché
sì,
pubblico
vai sull'usato sicuro, insomma, ecco.
Sì, esatto. Oppure
con tutto rispetto per Pirandello,
c'è anche la formazione contraria, magari il testo nuovo, il testo fresco, invece ha bisogno magari di attori conosciuti per poter portare un po' di pubblico.
Sì, purtroppo noi in Italia soffriamo questo problema, no? Cioè ovviamente che se non si propone il testo classico con l'attore di nome, di grido, nessuno va a teatro alla fine della fiera, insomma, no? Quindi si fa fatica a capitalizzare il pubblico. Siamo sempre lì.
Penso che anche teatri importanti come il Teatro Argentina, come il Teatro in Comune, che poi oggi stanno soffrendo, buchi di bilancio, non ha un direttore del Teatro del Comune di Roma, insomma, da un paio d'anni, anche di più forse. Penso che possano veramente provare certe volte avendo un grande pubblico, ecco, essendo grandi teatri, a giocare invece un ruolo principale per formare.
Ecco, mi domando, Paolo, scusa, senza che volerti interrompere, mi domando se i fondi utilizzati da naturalmente l'Argenteatro di Roma fossero ad appannaggio di tanti piccoli teatri, che cosa succederebbe secondo te?
Sicuramente avremmo molto più colore e avremmo molti artisti diversi, diverse uscite.
Poi naturalmente il Teatro di Roma può permettersi anche certi allestimenti, evidentemente.
Assolutamente. Ma io, guarda, parlando anche come attore, no? Parliamo di un'altra cosa, per esempio cinema. Sì. Vedo che un film come l'ultimo di Caligari, che ha fatto 3 film, o 4 se non sbaglio, l'ultimo film di Caligari, per cui poi è morto durante le riprese, che era Non essere cattivo, è stata la grandissima rampa di lancio per due tra i più grandi attori italiani del momento, fra Borghi e Marinelli. Però c'è stato un coraggio da parte di un regista, da parte dei produttori, che è stata una rampa di lancio per poi due grandi attori.
E questo è un altro tema, perché ecco il problema dei produttori, Paolo. E qui, quindi sono diverse le questioni in ballo. Cioè, sicuramente c'è un problema politico, c'è un problema di produzione, che spesso...
Un problema di produzione, e poi soprattutto è anche costoso la mettere in scena, certo, a livello legale, mettere in scena, per questo oggi si fanno spettacoli e non superano di solito.
Poi io vorrei inserire un altro tema, che è quello di andare a pescare spesso dalla televisione degli attori, quindi questo per cercare di dare maggiore visibilità e sicuramente rendere un allestimento più tranquillo, insomma, con un ritorno da parte del pubblico, perché c'è anche questo tema.
Ecco. Ma se ci fosse una vera osmosi culturale, ma anche parlo per esempio di quello che potrebbe fare un poco la televisione, dando un poco di spazio per esempio a queste realtà giovanili su Rai 5 o Rai Storia, quelli che sono insomma i programmi più culturali, non dico di mettere Rai 1 prima serata al nostro spettacolo o un'intervista che fa Andrea Cavazzini a Paolo Maria Congi, però sì, di dare un po' più di spazio e visibilità come un megafono, secondo me non rischieremmo il solito annichilimento di questa, certo, di questa, certo, dimensione, per cui vado a vedere lo spettacolo del grande attore perché il grande attore lo conosco, quindi vado a vedere
naturalmente è così
come Mazzoni o non so Anna Pugliesta che stava adesso
all'auditorium, certo,
all'auditorium, sì, esattamente.
Paolo, il tempo è tiranno, ahimè, come si suol dire, no, e quindi sono costretto a salutarti. Comunque abbiamo raccontato molto bene di questo spettacolo Scala Reale, scritto e diretto appunto da Paolo Maria Congi, che è anche uno degli interpreti, insieme a Benedetta Cassio e Paolo Cutroni, al Trastevere dal 30 marzo al 3 aprile. Paolo, grazie di cuore e naturalmente buon teatro. A presto,
grazie.
Ciao Andrea. Allora, grazie a Paolo Congi. Adesso andiamo a sentirci Gli Stadio, Noi come voi.
Trucco per un mondo che a noi come a voi piace sempre di meno. Un mondo che piove senza nuvole, che piove anche quando è sereno. Hey! È stato così che io e te adesso siamo qui, trovati per caso, ma ancora qui, tenuti per mano, qualche volta scherzando, qualche volta imbrogliando, chissà ancora per quanto saremo qui, insieme aspettando un nuovo tramonto, la fine del mondo, comunque cercando anche noi, come voi, qualche piccolo motivo in fondo, qualche piccolo trucco per un mondo che a noi, come voi.
Noi come voi, Stadio, gruppo storico, insomma, anche del panorama musicale italiano, lo ricordiamo naturalmente come gruppo spalla di Lucio Dalla. E adesso andiamo a sentire la nostra prossima ospite, è una giovane ragazza molto brava, per parlare di uno spettacolo che torna prepotentemente sui palcoscenici di Roma, è uno spettacolo che ha vinto anche un Comic Off, Roma Comic Off nel 2019 se non sbaglio. Lo spettacolo si intitola Direzione Laurentina e lei ci parla proprio dalla stazione della metropolitana, vero Fatima Lì?
Esatto.
Buonasera penso, Fatima, buonasera. Naturalmente buonasera, saluto, buonasera anche, saluto anche Veronica Liberale che dovrebbe essere lì intorno,
sì,
a te.
Sì,
ciao
sì,
Veronica.
Sì, sono tutti qui, sono con te, ricambiano tutti quanti il saluto, sono qui con me. Rientriamo proprio adesso dalle prove.
Perfetto, ormai, e quindi mi pare che proprio cade a fagiolo questa intervista, no? E siete alla fermata,
sì,
della metro,
no,
perché
sì,
appunto
sì, sì,
in realtà il punto d'aggregazione di questa storia è proprio una fermata della metro,
sì,
giusto?
Esattamente, una fermata dove poi si incrociano i destini di tutte queste
persone totalmente diverse l'una dall'altra.
Esatto, totalmente diverse l'una dall'altra, con ognuna le proprie problematiche, le
certo,
proprie guerre personali, il proprio vissuto e il proprio punto di vista, e poi ci sarà insomma un colpo di scena finale.
Però ecco, c'è un filo conduttore, naturalmente è uno spaccato di vita quotidiana, di
esatto,
esistenze che
esatto,
appunto che si trovano su quella banchina di quella metro. E questo
esatto,
testo scritto da
loro, sì,
scritto da Veronica Liberale, e che è anche una delle interpreti, passando
sì,
per Simone Giacinti, Daniele Antonini, Francesca Pausilli e Antonia Di Francesco, aggiungendo che la
esatto,
regia naturalmente è curata da Pietro De Silva. Abbiamo detto tutti?
Esatto, sì, esattamente, ci ha guidato tutti quanti in questo viaggio che porta questo spettacolo in scena per, oddio, la quarta o la terza volta, insomma abbiamo avuto più edizioni.
Si vede che piace tanto, come tutte le
sì,
cose che scrive Veronica, che insomma è stata anche recentemente di nuovo al Teatro De Servi, invece questa volta sarete al Teatro 7 Off di via Montesenario
esatto,
81, quindi in questo nuovo spazio aperto da Michele La Ginestra. Insomma, che effetto fa tornare così con questo spettacolo che ormai ha acquisito tanto successo, tanto apprezzamento, non solo dalla critica, che è importante, ma anche dal pubblico?
È come tornare un po' a una vecchia seconda casa, una vecchia casa al mare, no? Dove uno ha passato l'adolescenza, rispolvera dei ricordi che però ritrova con grandissimo affetto, come se non fosse passato neanche un giorno, ecco.
Certo.
Quindi ci siamo ritrovati a interfacciarci nuovamente con questi personaggi, in alcuni casi molto diversi da noi, in alcuni casi un po' più
sì,
simili.
Un po' più simili.
Ed accompagnarli in un'altra avventura.
Immagino che voi non siate alla fatidica fermata policlinico in questo momento, siete
no,
a un'altra fermata.
No.
Perché,
no, esatto.
Perché poi in realtà
adesso
la storia avviene proprio alla fermata policlinico, quindi alla fermata B della metropolitana, giusto?
Sì, Sì, esatto, è lì dove parte, diciamo, il viaggio di tutti questi personaggi che rimangono bloccati.
Ecco,
ed è lì.
Poi tu in realtà entri, subentri in un certo momento dello spettacolo, così è un ingresso un po' imprevisto, no? Perché tutti sono focalizzati su tutti i personaggi, ma poi arrivi tu, che cambia un po' la situazione,
la prospettiva
perché... naturalmente, no? Dal punto di vista sociale, culturale, antropologico, no? Perché insomma, tu sei una bellissima ragazza di origine somale, dico bene?
Sì.
Ecco, esatto, e quindi questo
ovvio... i miei genitori sono somali.
Esattamente, quindi questo aspetto, questa tua caratteristica fisica ovviamente poi è l'elemento che scatena un po' tutta la storia.
Ah, sì. Sì, che fa, diciamo, getta degli interrogativi,
esatto,
su alcune tematiche che hanno riguardato poi i personaggi, appunto, che mi precedono in scena, ecco.
Certo, quindi tu, il tuo nome in scena dovrebbe essere Benedetta, dico bene?
No, è proprio Laurentina.
Ah, Laurentina.
Proprio Laurentina, prendo il nome dal test. Sì.
Ah, ok, perfetto. Allora mi ricordavo male.
Poi non posso dire troppo, altrimenti
no.
Adesso c'è
verrai
nuovo, ma... coniato dello spoiler.
Certo, no, poi sennò Veronica lì col fucile, Rizzo... naturalmente di...
Esatto, e Pietro appunto, con
e
la
Pietro, allora, quindi siete tutti lì raccolti?
Quasi tutti.
Allora,
sì,
facciamo un rapido saluto tutti quanti, dai.
Sì, avvicino il telefono ai ragazzi.
Perfetto.
Ragazzi, un saluto ad Andrea Cavazzini e agli ascoltatori. Ciao Andrea!
Ciao Veronica, piacere sempre di risentirti, siete tutti alla fermata, guarda che...
Ciao Andrea, un abbraccio a tutti.
Ciao Andrea!
Ciao ragazzi! È divertente questa cosa che siete tutti alla metro mentre parliamo di direzione a Laurentina, veramente fantastico.
Esatto, cade a fagiolo proprio.
Allora, debutto 31 marzo, dico bene?
Esatto, 31 marzo, 10 aprile al 7 off.
Al 7 off, via Monte Senario 81, per direzione Laurentina, questo testo scritto, ma anche interpretato da Veronica Liberale, insieme a Daniele Antonini, Antonia Di Francesco,
Simone Giacinti,
Francesca Pausilli, la nostra giapponesina,
esatto,
cinesina, come la vogliamo chiamare, e il grande Pietro De Silva a dirigere le operazioni. Fatima, grazie di cuore.
Grazie a voi.
E allora in bocca al lupo e buon teatro.
E grazie a voi e buona radio e buona comunicazione a tutti. Allora.
Ciao. Buon ritorno a casa allora.
Grazie, a presto.
Ciao
a tutti.
Fatima, ciao. E allora grazie a Fatima Lì che ci ha parlato di direzione Laurentina dal 31 marzo al Teatro 7 Off. E adesso ascoltiamo un grande cantautore, un grande artista, grande stima di quest'uomo, si chiama Simone Cristicchi, la canzone Abbi cura di me.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte. E ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare. Abbracciami se avrai paura di cadere. Che nonostante tutto noi siamo ancora insieme. Abbi cura di me. Qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
E allora abbiamo ascoltato questo bellissimo brano di Simone Cristicchi, Abbi cura di me, 2019 Festival di Sanremo. E adesso chiudiamo il nostro parterre di ospiti con un bravissimo attore. È stato a dicembre al Teatro Arcobaleno con Le Metamorfosi di Ovidio e torna con un classico, diciamo, del teatro, come Aspettando Godot al Teatro Lo Spazio questo fine settimana. Lui è Francesco Polizzi. Buonasera Francesco.
Buonasera Andrea, ciao a tutti.
Allora, da Ovidio a Beckett, bel salto, eh?
Sì, è un bel salto, però in fondo è uno dei privilegi di questo mestiere, insomma. Sì, esatto. Poi devo dire che sono due progetti diversi.
Sì, certo.
Ci ha accompagnato durante la pandemia, è un'idea che è venuta durante la pandemia, durante questo periodo un po' del sospeso, del primo lockdown in particolare. Eravamo lì con alcuni attori, amici, che facciamo, cosa non facciamo.
Però insomma quel momento credo abbia un po', cioè si collega molto, no, al tema di Aspettando Godot, insomma, no? Cioè, perché tutti abbiamo aspettato in quel periodo,
esatto.
Francesco.
Infatti per questo ci sembrava proprio il testo ideale,
esatto.
No? Per cui abbiamo iniziato a provare non sapendo quando saremmo andati in scena.
Certo,
era in cartellone per la fine 2020 ed è saltato.
È saltato, è vero.
Era in cartellone per maggio 2021, è saltato, adesso pare sia la volta buona.
Bene, vabbè, insomma, incrociamo
pare
le dita.
Godot arrivi, quindi. Pare che Godot arrivi.
Ecco, esatto. Allora, un Beckett, voglio dire, un Aspettando Godot che è vero, il testo lo conosciamo, ma io trovo che sia sempre ricco di sfumature, no Francesco, che consente tante letture diverse. E poi tu gli hai dato una lettura tutta tua, particolare, no, di questi clown.
È vero, lo conosciamo, io devo dire lo conoscevo, l'avevo visto
sì,
a teatro, però devo dire studiarlo da dentro mi ha veramente fatto, come spesso capita, insomma, forse
sì,
questa è la potenza dei classici, che scopri, io ogni battuta, ogni nuova prova scoprivo una profondità nuova, devo dire mi sono reinnamorato ancora di più di questo testo.
Quindi tu l'hai ambientato in uno scalcinato palco di un cabaret addirittura.
Sì, beh, allora c'è il Teatro Lo Spazio che ci ospita, che ha un po' questo aspetto.
Vero, è vero. Teatro, si presta molto
è un
bene.
Teatro, è un teatro appunto non usuale, come uno spazio teatrale non usuale.
No, è quasi un... bidimensionale, sì. Possiamo dirlo?
Esatto. Poi permette appunto di giocare un pochino. E siccome poi appunto durante questa lunga attesa non andavamo mai in scena, ci siamo divertiti così anche a suonare, a comporre qualche canzoncina, sì, perché è così. E alla fine ci è venuta l'idea, la tentazione di dire ma perché non proviamo a mischiare, insomma, e quindi è venuta fuori una cosa, insomma, un ibrido curioso tra due grandi passioni, insomma, appunto Beckett, e poi invece io uno dei miei grandi riferimenti teatrali è l'opera della Prestone, no?
Di Brecht,
quindi quel modo di usare le canzoni in scena, che io trovo fenomenale. E quindi così, ad un certo punto questi due vagabondi, Vladimir e Stragone, hanno iniziato a cantare, più per divertimento nostro, devo dire, l'estate scorsa, quando appunto era stata annullata la prima andata in scena, siamo messi lì così, e sono venute fuori delle canzoni, e per tutta questa roba abbiamo pensato come infilarcele, come trovare il modo. E abbiamo cercato di farlo pur... Io di fronte ai classici, insomma, sono in ascolto, nel senso che devi servirli, cercare di ascoltarne il messaggio, il rispetto per la tradizione è creatività, quindi devi anche reinventarla, insomma. Io credo che abbiamo fatto una cosa insieme, fedeli,
un'operazione interessante, sì, naturalmente immagino che l'albero ci sia sempre, no Francesco?
Come, scusa?
L'albero c'è sempre,
naturalmente
sta lì immobile.
Certo, l'albero poi appunto è molto significativo, poi appunto con dato lo spazio appunto particolare c'è in quel teatro, abbiamo trovato una soluzione scenografica che io credo interessante. Quindi... anche se è così un po' postmoderna come è quello spazio, insomma, per chi non lo conosce è una sorta di hangar, vecchio grande garage riattuato a spazio teatrale, e quindi ci sono
una bella contaminazione questa per un classico,
infatti quello che rende insomma interessante anche
da un po' il sale, aggiunge un po' di sale.
Esatto.
Allora tu sul palcoscenico sarai insieme a un gruppo di attori, ovvero Ivano Cavaliere, Andrea Lami e Gioia Ricci, giusto?
Esatto. Poi c'è anche nella piccola parte, il piccolo cameo del ragazzo.
Sì, è giusto.
Una giovane attrice, Flaminia Longano, che fa questo piccolo cameo.
Bene.
Che forse non esce in locandina perché
però è giusto citarla, anche se sono poche battute. Esatto. Poi come sai si comincia così a teatro, piano piano.
Esatto.
tutti avete iniziato più o meno in questo modo, credo.
Infatti.
Allora tu sarai Pozzo, vero. Dico bene?
Io sì, come in fondo è la tradizione, ho visto che anche nella prima versione italiana che è stata fatta, il regista faceva Pozzo, quindi insomma mi sono ricordato.
E giustamente ti sei rivestito il ruolo di Pozzo, insomma. Ecco, che ruolo è Pozzo secondo te? Ti ci vedi, ti ci trovi, ti ci specchi?
Ma guarda, i miei attori un po' mi prendevano in giro perché Pozzo in qualche modo è la rappresentazione del potere, dell'uomo potente, ricco, no? Queste sono sue terre, quelle dove avviene il posto, almeno lui le dichiara così,
e
i due che sono due così, in altre epoche li avremmo chiamati due sottoproletari, comunque due... vagabondi scalcinati accettano le prepotenze di questo uomo,
un po' le angherie insomma, dai,
le angherie, guarda, se volessi, insomma, io ci leggo anche molta lettura del presente,
vero,
mi piace Beckett perché appunto è riuscito a rendere universale. Lui l'ha scritto 70 anni fa, ma a me sembra veramente
scritta ieri,
che descriva tante circostanze attuali, appunto tra la pandemia, l'attesa, anche proprio il sistema economico, lo sfruttamento dei pochissimi super capitalisti nei confronti degli il 99 contro 1%.
Per certo, no. Certo. Ma anche la guerra che è in atto in questo momento, se vogliamo. Mettiamoci pure quella.
Guarda, sì, adesso io non pretendo di come dire, non voglio troppo allargare il discorso, però è un simbolo così forte,
certo,
in fondo. Questo,
perché
questo
sempre, la guerra è sempre il sintomo di un potere che prevale su un altro, insomma, sulla gente.
Sì. Poi ecco, qui in particolare il personaggio di Lati, no? Che se la prende con cui in fondo questa guerra tra poveracci, tra Lachi ed Estragone e Vladimiro, con fatto sempre salvo il povero Pozzo, povero insomma, il prepotente Pozzo.
Certo.
E quindi sì, guarda, il conflitto, la mentalità bellica, ecco, questo è la mentalità bellica che accade, che viene raccontata, descritta qui dentro Aspettando Godot. Ahimè, ora la vediamo quotidianamente nella
rappresentazione che ce ne fa esattamente tutti i network internazionali, ahimè. Allora Francesco, io intanto ti ringrazio di cuore di aver partecipato a questa nostra trasmissione. Ricordo l'appuntamento dal 31 marzo al 3 aprile, ovvero da giovedì a domenica, e da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 18, il teatro è lo spazio Via Locri 42, Coin per capirci, fermata della metro San Giovanni. Lo spettacolo è Aspettando Godot, un classico dei classici di Samuel Beckett, in scena Ivano Cavaliere, Andrea Lami, Gioia Ricci, recitiamo anche la giovane fanciulla che farà
Flaminia Longano,
giustamente diamogli insomma anche a lei il giusto spazio. Vogliamo parlare anche di tutta la parte tecnica, citiamo anche loro, Francesco, giusto,
Ah sì, allora sì, lì ci sono.
No, perché poi non si citano mai, no? Il dietro le quinte.
Esatto, è vero, ma invece sappiamo quanto sono importanti. Come le scene sono di Giorgio Semprini e le musiche sono di Franco Accascina, e poi c'ho un valente gruppo di assistenti e aiuti. Sono tanti, non so se abbiamo tempo di
vabbè
tutti.
Però abbiamo citato quelli più importanti, insomma, dai, no, perché gli altri non lo siano, per questioni di tempo, diciamo, così. Francesco Caro, grazie mille di cuore, in bocca al lupo,
grazie,
e naturalmente buon teatro. Un saluto a Francesco Polizzi. Ciao Francesco.
Grazie a tutti.
Ciao.
Teatro,
grazie, ciao. Ebbene, abbiamo parlato anche di Aspettando Godot, con cui appunto chiudiamo questa 24esima puntata di Quarta Parete, il Teatro Radio, qui su Radio Sonar. Ci andiamo a sentire l'ultimo brano della scaletta con il grande Giorgio Gaber, Io se fossi Dio.
Io se fossi Dio, io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io se fossi Dio preferirei il secolo passato, se fossi Dio rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene. Ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno. Ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io se fossi Dio non avrei fatto gli errori di mio figlio. E sull'amore e sulla carità mi sarei spiegato un po' meglio. Infatti non è mica normale che un comune mortale, per le cazzate tipo compassione fammi in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna. Che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna? Io se fossi Dio non sarei ridotto come voi, e se lo fossi io certo morirei per qualcosa di importante. Purtroppo l'occasione di morire simpaticamente non capita sempre, e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare e neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche gli africanisti e l'Asia, e poi gli americani e i russi, bastonerei la militanza come la misticanza e prenderei a schiaffi i volteriani, i ladri, gli stupidi e i bigotti, perché Dio è violento e gli schiaffi di Dio appiccicano al muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero, che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia, e che ha tentato pure di violentare sua figlia. Io come Dio inventato, come Dio fittizio, prendo coraggio e sparo il mio giudizio e dico, speriamo che a tuo padre gli sparino nel culo, cara figlia. Così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, e specialmente tutti, che certamente non sono brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili, de amicisiani e astuti, e si direbbe proprio compiaciuti. Voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima. In primo piano. Vabbè, lo ammetto, la scomparsa dei fogli e della stampa sarebbe forse una follia. Ma io se fossi Dio, di fronte a tanta deficienza, non avrei certo la superstizione della democrazia. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io...
E allora purtroppo abbiamo dovuto sfumarla per ragioni di tempo, perché questa canzone dura tantissimo, ogni frase è una stilettata veramente scritta dal grande Giorgio Gaber nel 1980, se io fossi Dio, che un po' richiama l'invettiva di Cicquangioliere, no? Se fossi fuoco, un'invettiva contro la classe politica e contro anche la stampa, certa stampa, insomma credo che dal 1980 ad oggi non sia cambiato poi molto effettivamente. E allora chiudiamo naturalmente la nostra 24esima puntata con il nostro solito aforisma. Chi è incapace di provare forti passione, di essere scosso dalla rabbia, di vivere nel vero senso della parola, non sarà mai un buon attore, firmato da una grande attrice come Sara Bernhardt. Ebbene, così chiudiamo anche questa puntata di Quarta Parete Teatro Radio qui su Radio Sonar. Ringrazio naturalmente Claudio Bernabucci che mi ha assistito alla parte tecnica. Sono le 21:56. Appuntamento alla settimana prossima, quindi a lunedì 4 aprile, sempre ore 20:30, sempre qui su Radio Sonar. Sempre per parlare di ciò che ci piace di più, ovvero il teatro, con tanti nuovi ospiti, per parlare di altri spettacoli, altri debutti e anche di tante altre cose. E io naturalmente vi ringrazio e vi invito appunto alla prossima puntata. Un cordiale saluto a tutti quanti e buon proseguimento di trasmissioni.
Seguirme.